ieri e oggi. La storia del passato bianco-nero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
Popolo Juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati. Io sono Franco Leonetti, qui in diretta dietro al microfono. Questo è ieri e oggi, come di consueto, dal martedì al giovedì dalle 15 alle 16, e siete sempre in tanti e colgo l'occasione per ringraziarvi. Saluto Manuel dietro ai cursori, dietro il vetro di regia, lo vedo in tante faccende affaccendata. Ok, il caffè, beh, il caffè a quest'ora e non sacro, di più, qualcosa di più. Allora, argomenti, abbiamo parlato tanto di mercato in queste giornate, ovviamente questa è una settimana così, ci si prepara alla prossima per la grande sfida contro l'Inter, domani c'è la nazionale. Allora, torniamo ancora su quello che è l'operato ovviamente di Damien Comolli, di grande livello, di grandi aspetti. Escono poi delle indiscrezioni, come si è comportato il PSG, i tentativi che la Juve ha fatto per alcuni giocatori, e non tutti ovviamente possono andare a buon fine. Però abbiamo parlato molto dell'attacco con l'arrivo di Zegrova, di Openda. Andiamo a considerare, cerchiamo di capire, per esempio, il centrocampo. Ve la butto lì. Vi sentite garantiti da questo centrocampo, con l'idea di Tudor che almeno in questo momento ha sempre schierato il 3-4-2-1. Quello che ci voleva e che volevamo tutti, lo sappiamo, un centrocampista di gamba, di visione di gioco, oppure un mediano estremamente fisico. Quindi vi sentite garantiti dalla fase mediana della Juventus attuale? E poi chiaramente cosa pensate della difesa, con, l'abbiamo detto, Bremer nuovo acquisto, tutti i centrali sono rimasti, è rimasto Rugani, pensate che sul lato destro si sia un pochino più scoperti, non dimenticando che sulla fascia mancina, insomma, deve rientrare Cabal, che l'anno scorso nei primi due mesi e mezzo di stagione aveva dato dei segnali estremamente intriganti e interessanti. Poi purtroppo, come per Gleison Bremer, è arrivata questa sfortuna, la rottura del crociato, che ovviamente lo sta tenendo ancora fuori. E poi un tema che è la notizia del giorno. Perché io, quando leggo certe dichiarazioni da parte di alcuni personaggi del mondo dello sport e del calcio, non riesco a trattenermi. Stamattina è uscita un'intervista, credo l'avrete letta o comunque ne avrete avuto notizia, a Franco Carraro. È inutile spiegare chi è Franco Carraro. Io mi concentrerei sulle parole dette, che sono parole di una gravità dopo quasi 20 anni da quello che è stata Farsopoli, che dimostrano che questo è un paese gattopardesco, cioè cercare di cambiare tutto per non cambiare mai niente. Nel 2025, al giovedì 4 settembre 2025, bisogna sentire Carraro che dice: Calciopoli, tutto è nato da un mio errore politico, giusto togliere gli scudetti alla Juve, ma quello del 2006 non doveva essere assegnato all'Inter. Quindi dopo 20 anni il ritornello è sempre lo stesso, un paese che non muterà mai con questa tipologia di personaggi. Ma poi c'è un passaggio che a me fa letteralmente rabbrividire. Sempre Carraro dice: gli scudetti andavano tolti alla Juventus perché i suoi dirigenti avevano fatto degli errori. E allora la domanda lecita è: precisamente, esattamente, quali errori hanno compiuto i dirigenti della Juve dell'epoca? Che non basta lanciare delle parole, dire delle cose. Se il signor Carraro, che è un uomo, purtroppo, lo dico, delle architravi portanti dello sport e del calcio in questo paese da ormai 50 anni, dice cose di questo tipo, allora deve elencare gli errori. Io pretendo che una persona con le sue cariche, la sua celebrità, la notorietà, le responsabilità avute in questi 50 anni, mi elenchi quali sono stati gli errori commessi dai dirigenti della Juventus all'epoca, da Luciano Moggi, ovviamente da Antonio Giraudo. Perché sottolineo questo aspetto? Perché, e poi ne parleremo nella seconda parte con Nicola Penta, perché tutte le sentenze che sono scaturite all'epoca non hanno mai approvato, garantito, trovato delle problematiche tipo passaggi di soldi, tipo l'associazione a delinquere. Ci hanno raccontato delle schede svizzere che sono intercettabili come tutte le altre. Mai nessun sorteggio di arbitri è stato manipolato ad hoc. Quindi in questo paese, dopo 20 anni, si continuano a dire delle emerite bugie. E altra cosa, poi andiamo subito dal primo ospite, quindi lascio poi a voi la parola e le vostre opinioni. La cosa incredibile è che ci siano ancora personaggi che c'erano all'epoca e continuano a ripetere le stesse cose. Questa casa mia si chiama sistema e mi fermo lì, non aggiungo altri aggettivi, però ancora oggi quando sento tifosi juventini, ma non sarebbe possibile una revisione del processo, guardate che le istituzioni calcistiche che c'erano all'epoca sono ancora ben presenti oggi. Poi ovviamente qualcosa cambia, ma il sistema è questo, è pazzesco che dopo quasi 20 anni, ormai ci siamo, manca poco, la mentalità sia ancora questa. Io ripeto e pretendo, Franco Carraro rilascia una dichiarazione di questo tipo, rilascia un'intervista di questo tipo, la dirigenza Juve dell'epoca ha fatto degli errori, io pretendo di sapere quali siano questi errori. Lo pretendo per un senso di giustizia e di raccontare le cose come sono andate. E ultimo fattore, poi lascio la parola all'ospite. Come mai dopo 20 anni si arriva a dire è stato un errore, quello scudetto non andava assegnato? Come mai poi è stato assegnato all'Inter? Ci sono tante risposte che i tifosi juventini, ma credo lo sportivo in generale, vorrebbe ricevere e che mi auguro un giorno arrivino, ma non lo so assolutamente. Ermanno Vittorio, buon pomeriggio.
Eccoci, buon pomeriggio. Porta pazienza, ma hai fatto una introduzione pesante, perché pesante per noi sono argomenti veramente...
È la realtà dei fatti, purtroppo.
Non ho neanche l'aggettivo giusto per dire questo. Volevo solo aggiungere due cose. Uno, che la verità non è ancora stata scritta, a distanza di quasi 20 anni.
20 anni, quasi 20 anni.
Non è che un gruppo di persone o qualcuno conosce delle verità in più. Io dico e sottolineo che la verità non è ancora stata scritta.
È così.
Sono state dette ancora dopo tanti anni determinate cose e voglio aggiungere qualche particolare se mi è consentito.
Certo, certo.
La Juventus in quel periodo, come purtroppo 20 anni dopo, dava in effetti fastidio. Perché i presupposti di quella squadra era di fare non una squadra che potesse dominare in Italia, ma probabilmente aveva la possibilità di dominare anche in Europa. E in effetti è successo qualcosa, qualcun altro gli dava in effetti fastidio ed è successo tutto quello che è successo. Però sono fatti veramente clamorosi.
È la più grossa porcata che il calcio italiano abbia mai partorito.
C'è altro poi dietro, non è solamente questo.
Certo.
E purtroppo anche la dipartita degli Agnelli è stata una cosa pesante, ma forse bisognerà fare un paio di trasmissioni ad hoc.
Bisognerebbe farne centinaia, ma le abbiamo fatte. Ma le
ritornando su quei determinati momenti che dispiace francamente ricordare, perché sono stati veramente pesanti per chi ha amato e ama sempre la Juventus.
È stata una, ma non una coltellata, una mitragliata al ventre e alla testa di tutti i tifosi juventini, la più grossa porcata partorita dal calcio italiano, anche se devo dire quello che è successo 3 anni fa con le plusvalenze non scherza, perché la Juve, a proposito di mercato, adesso ci andremo, se ha dei paletti UEFA sul fair play finanziario può dire grazie a questa ingiustizia sportiva che vede sempre solo bianconero per poter andare a colpire. E concludo il tuo discorso, che è assolutamente fatto ad hoc. Tante volte, parlando insomma con il mio amico Luciano Moggi, lui mi diceva: sai, oltre a dare fastidio, noi eravamo una squadra con i conti perfettamente a posto, vincevamo sul campo e ogni anno, cambiando una o due pedine, saremmo sempre stati al top. E questo,
poi aggiungo
e questo è ciò che è accaduto. Vai.
Aggiungo un particolare, perché veramente sono passati tanti anni, ma ero abbastanza dentro le cose, non dentro gli inghippi.
Vivevi la Juve 38 ore al giorno.
L'errore fondamentale è stato non ascoltare le voci giuste che dicevano: Juventus, fermati, andiamo al TAS di Losanna, esatto. Il campionato, se vuole iniziare, inizi, se ci vogliono squalificare, ci squalificano. Non dimentichiamo che la Juventus era il club che aveva più abbonati televisivi già all'epoca.
Esatto.
Non è cambiato nulla, sarebbe stato un bagno di sangue per queste televisioni che all'epoca
seguivano. Ma per tutto il calcio italiano, perché
questo
la Juve
è stato
non può.
Un errore fondamentale, perché c'era l'obbligo di bloccare il campionato e la Juventus probabilmente non sarebbe andata in B, avrebbe avuto una penalizzazione pesante, ma sarebbe stata in A.
Guarda, io dico solo 3 nomi: Franzo, sì. Grande Stevens, con tutto rispetto, perché alcune persone tra l'altro,
sì,
non ci sono,
certamente.
Più Franzo, Grande Stevens, Gabetti e Montezemolo. Questi sono i 3 nomi che, quando si parla di calciopoli, dovete tenere a mente. Dovete tenere a mente, giusto, Armando?
Due, certamente. Il terzo non ho. Però i primi due, tanto
te lo garantisco io, dire. Perché me l'hanno detto i diretti interessati. Credo di non assolutamente andare fuori dal seminato. Io mi prendo sempre la responsabilità, ci metto la faccia, ripeto: Franzo, Grande Stevens, Gabetti, Montezemolo, Calciopoli. Poi ci sono tante altre cose, ma mi pare chiaro. Senti, voltiamo pagina. Ermanno Vittorio si sente soddisfatto dall'ultima fiammata di mercato e in generale da tutta questa campagna acquisti fortemente timbrata da Damien Comolli?
Ma io direi che le ultime 48 ore sono state veramente pesanti. Complimenti.
In senso positivo, ovviamente.
Comunque fiducia c'è. È una campagna acquisti che, ripeto, nelle ultime 48 è stata veramente notevole. È stato fatto uno o due colpi ottimi, vedremo, perché logicamente non li conosciamo. Tra parentesi, logico che con la lingua avranno poi all'inizio difficoltà, speriamo bene. C'è un incontro subito pesante, perciò si vedrà subito. Qualche mancanza c'è, forse a centrocampo, forse un esterno
di destra.
Porta pazienza, non voglio creare polemiche,
però è
fastidioso
pure
vedere la Fiorentina con i due centrali che si chiamano Nicolussi e Caviglia e Fagioli. È un pochino pesante.
Quindi tu li avresti tenuti eventualmente? Vabbè, Fagioli io ho tutta la vita, Nicolussi insomma erano già state fatte delle scelte,
sì,
ab origine.
Un'alternanza notevole, il ragazzo è un bravissimo ragazzo, sa benissimo stare in pratica nel gruppo, e nel gruppo ci stava poi benissimo. Ricordo ancora quella finale di Coppa Italia dove, non giocando da molte settimane, aveva fatto comunque
il suo
partitore.
Certo, il suo.
Vuol dire che ci tiene poi alla maglia, sa stare in campo. Ed è fastidioso. Probabilmente il tifo Viola clamorosamente cambierà, credo, registro. Perché in effetti hanno molta ma molta Juventus in campo.
Ne hanno tre, perché c'è anche Moise Kean.
E tre di un determinato livello.
Sì, poi se vogliamo aggiungere anche Mandragora, vabbè che
da insomma anche, bravo, esatto.
Alla Juve non è che abbia lasciato grandi segnali, però insomma ci sono quattro ex.
Ma non ha avuto tempo perché non si è in pratica mai fermato.
Lui quando arrivò poi si fece subito male, un problema molto serio, e quindi insomma, quindi davanti tu ti senti garantito, no? Pendazze, Grova, poi insomma Vlahovic è rimasto
veramente garantito, poi non si è ceduto ai ricatti del
PSG,
perciò certo. Notevole, finalmente non abbiamo calato, come si dice in gergo, le braghe.
Finalmente. Una modalità da Juve, finalmente.
Siamo Juventus, e il risultato è stato che mi sembra che l'abbiano ceduto in prestito al Tottenham.
Sì,
perciò
non c'è
il
obbligo.
Il suo dirigente come lì aveva comunque ragione.
Assolutamente sì, ed è stato bravissimo a togliersi d'impiccio, a sfilarsi dalla trattativa quando passavano le ore. La Juve aveva assolutamente bisogno di un attaccante, tra l'altro Openda secondo me è un ottimo attaccante, qualcuno dice anche più forte di Colo, questo lo vedremo ovviamente in campo, sul campo. Però ecco, l'abilità di un dirigente da Juve, lo dicevo ieri ma lo ripeterò per tanto tempo, perché queste erano poi le accuse che si muovevano, no, ai nuovi dirigenti: un elemento da Juve deve saper comprare, acquistare bene, ma deve anche saper vendere molto bene, e mi sembra che tutto ciò sia assolutamente accaduto in questa campagna trasferimenti estiva, no Ermanno?
Sì, ma poi c'è fiducia, c'è voglia di fare, il pubblico segue la Juventus, mi sembra che con l'Inter in pratica sia già stato in pratica venduto tutto,
sì.
E veramente c'è un seguito notevole. Racconto un episodio: sabato ero con parenti a vedere il JM Museum,
sì,
e fare il tour stadio, mi sono trovato in un gruppo alle ore 15, perciò in pieno pomeriggio col sole eravamo circa 60 persone, ma veramente tanti,
cioè.
Sono rimasto veramente sbalordito, ho chiesto poi, ma è sempre così? Sì, è sempre così, in effetti c'è voglia di Juventus sempre.
Altro che.
Molti erano turisti, stranieri, ma è una cosa veramente simpatica, probabilmente tifosi anche di altri club che comunque ci tengono a vedere sia
un pezzo di storia, quindi un pezzo di storia immarcescibile, quindi anche se è di recente costruzione, ma lo Juventus Stadium è assolutamente la casa di tutti gli juventini, è un vero e proprio simbolo in Italia, in Europa e nel mondo, mi pare evidente. Ho posto questa domanda ai nostri ascoltatori, abbiamo parlato d'attacco, abbiamo parlato della campagna acquisti, tu ti senti garantito? Mi aveva risposto parzialmente. Sul centrocampo con questo organico, e ti senti anche lì garantito da questa difesa, dalle scelte fatte?
Ma dalla difesa probabilmente sì, poi bisognerà vedere se vorrà giocare a tre come presumo, ma sì, perché poi ha tenuto anche Rugani,
certo.
È stata una scelta veramente ottima. A centrocampo forse, se ritengo che manchi una pedina però
tutto.
Era difficile da trovare sul mercato. In effetti, come si dice in gergo, una testa pensante, andando poi a vedere, non è che c'è, però è difficile, non è che uno esce e lo trova, sì, compriamolo, no, non è così facile, no? È difficile.
Usciamo dal seminato perché è una notizia di rilevanza mondiale, è un'ultima ora, è arrivata adesso, è morto a 91 anni Giorgio Armani, credo che insomma... ci sia poco da commentare, no? Credo comunque un dispiacere per tutti, perché è stato e credo sarà anche in maniera postuma un vettore di quella che è l'italianità nel mondo, la capacità imprenditoriale e la creatività. Quindi
poi ha fatto
è una notizia da dare
per lo sport in generale.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Senti Ermanno, lo so che tu dici sempre la verità, e quindi qui ti voglio ulteriormente più chiaro e sincero. Quanto ti ha sorpreso l'operato di Comolli? Perché ricordo che abbiamo parlato tutta l'estate con te, sì. Tu dicevi però insomma manca questo direttore sportivo che sicuramente poi arriverà. Comolli si è caricato sulle spalle tutto e ha fatto il mercato ovviamente con i suoi collaboratori. Alla fin fine è un mercato per me da voto 7,5. Il tuo voto e la tua opinione?
No, da me riguardo, francamente meno, va dal 6 al 7.
Ma sei veramente tirato, sei tiratissimo.
Sì, sono tirato perché poi bisogna vedere i risultati, però ha fatto un finale di mercato veramente con i fuochi d'artificio, è veramente notevole, e poi è una soddisfazione non essere ceduti a questi ricatti del
Veramente
è una piccola soddisfazione. Dispiace per il calciatore perché ci teneva a restare,
voleva solo la Juve,
certo. Però erano cifre veramente improponibili, è pazzia in pratica pura.
No, ma la cosa vergognosa è che poi la Juve parla col PSG e comunque anche l'AFI, presidente del PSG conosce benissimo la situazione del fair play finanziario, e Juventus invece non hanno mollato un attimo, hanno cercato di mollare quando la Juve era già su Open Day, al che Comolli gli ha detto: signori, tanti saluti, noi andiamo su Open Day, avevate solo da pensarci prima, anche perché la trattativa è durata 3 mesi. E quindi dimostra quella che era la non volontà da parte del PSG, ovviamente non di favorire, ma di venire un briciolo incontro alla Juve che ha questi paletti finanziari. Quindi semplicemente
l'unica cosa che io non sono d'accordo, ma logicamente bisognerebbe parlare con Comolli, che credo sia un pochino difficile da fargli domande di questo genere. Io Leoni non l'avrei fatto andare via assolutamente, io l'avrei bloccato, dando, come avevo già detto qualche puntata fa, un ragazzo bianconero in cessione definitiva al Parma, lasciandolo ancora per un anno, bloccando in pratica il calciatore con dei pagamenti biennali che si poteva prendere. Si lasciava ancora un anno al Parma, calmo, tranquillo, e poi poteva venire in Juventus facendo veramente una difesa incredibile.
Però bisogna vedere poi la fattibilità, perché bisogna vedere anche, sì, il Parma, quando ti arrivano offerte da 35 milioni per un diciottenne che tra l'altro secondo me è ottimo giocatore, poi lo vedremo anche nel Liverpool e tutto quanto, ma a 18 anni deve crescere, ha giocato poche partite in Serie A. Oggi purtroppo c'è questo trend, questa tendenza, no? Un ragazzo promettentissimo gioca qualche partita, diventa subito un fenomeno. Quindi Parma, da quello che mi risultava, non voleva venderlo subito, avrebbe voluto tenerlo un anno, sì. Ma quando ti arriva un'offerta da 35 milioni, un po' come Tonali anni fa, 80 milioni, sì, esatto. Non lo vuoi vendere, ma quelle sono, sì, situazioni irrinunciabili. Facciamo così, abbiamo ancora...
Che d'altronde Liverpool abbia speso, dimmi se dico una cifra sbagliata, ma è una pazzia, 500 milioni di euro.
Sì, siamo
mondo,
sì, no? per la campagna estiva Liverpool ha speso 500 milioni di euro. Ok, penso di non dover aggiungere altro. Allora facciamo così, abbiamo 2 minuti, andiamo ad ascoltare dei vocali.
Vola, è il tempo.
Vola, è tiranno. Andiamo con i vocali.
Caro Franco, ciao da Andrea Roma Terra.
Ciao Andrea.
Saluto la parte tecnica. Volevo chiederti,
grazie,
e chiedere ai tuoi ospiti se le possibili combinazioni in attacco a centrocampo, specialmente sugli esterni, con Zegrova e con Sesao e Ildiz, possano indurre il nostro mister a cambi di modulo, magari spostando qualcuno al centro in funzione di rifinitore d'attacco. Che ne pensate?
Domanda interessante che giro subito a Ermanno. Cioè, tu credi...
Sì, è una domanda veramente interessante, però c'è proprio un problema notevole, che c'è le nazionali, tutti i calciatori sono in pratica fuori e Tudor non ha la possibilità di provarli. Secondo me si improvviserà addirittura, vedrà in pratica i ragazzi per lo schieramento poi con l'Inter. Dalle prossime settimane
magari si potrà lavorare.
Esatto, però non ha neanche la possibilità di...
Zegrova rimane a Torino, però rispondo sì. A un amico che aveva mandato un messaggio scritto prima e sono tanti i giocatori che sono andati in nazionale, solo con gli azzurri sono tre, no? Gatti, Cambiaso... Gatti, Cambiaso, oh mamma mia, vabbè, comunque sono tre, eh? Sì. In questo momento un vuoto mentale e Locatelli, scusate, Locatelli. La realtà è che però poi la Juventus, avendo giocatori forti, sono tutti nelle altre nazionali, penso a Conmeiners che è con l'Olanda, lo stesso nuovo acquisto Openda con il Belgio, David con la sua nazionale, eccetera eccetera eccetera, quindi fondamentalmente rimarranno in pochi in questa settimana, ovviamente alla Continassa. La realtà è che poi vedremo se nelle prossime settimane, quando ci saranno tante partite serrate e non si potrà giocare sempre con la stessa formazione, capiremo se lì Tudor deciderà eventualmente di mutuare e cambiare qualcosa a livello di abito tattico, oppure se continuerà con questo 3-4-2-1.
Ma probabilmente continuerà così, poi durante poi la partita ci saranno i cambi e credo che continuerà con questo Vlahovic che veramente è micidiale, mi ricorda un Altafini di tanti tanti anni fa che entrava tac, e segnava
molto più giovane rispetto a José, eh? Molto più giovane,
si sente,
rispetto a José.
Non è che si vede.
Senti, in veramente 30 secondi, ti ha sorpreso la permanenza di Dujan alla Juve?
No, assolutamente no, ero convinto di questo. Ho ancora 15 secondi,
sì,
mi ricordo per Gaetano Scirea.
Bravissimo.
E chiaramente lo ricordiamo sempre, Gaetano, siamo sempre vicini. E poi voglio anche ricordare Salvatore Giglio e dico un aneddoto velocissimo. Mi raccontò che quando andò a fotografare il punto dell'incidente si era addirittura commosso, era rimasto veramente sbalordito.
Guarda, Ermanno,
e ho capito che era una cosa veramente pesante.
Ermanno, sei già cooptato, perché non so quando, ma ho assolutamente intenzione di fare una puntata celebrativa in onore di Salvatore Giglio, tuo grande amico, mio grandissimo amico, credo che sia assolutamente giusto e doveroso, quindi prima o poi ricorderemo Salvatore.
Aneddoti poi ne abbiamo tantissimi.
Esatto, ne racconteremo tanti. Ermanno Vittorio, grazie, al prossimo giovedì.
Un saluto a tutti.
Ciao, a prestissimo.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Ieri e oggi.
Allora, eccoci tornati, tanti messaggi, tanti vocali. Parto velocemente. Luigi da Filadelfia dice: Dujan Vlahovic adesso gioca con la mente libera, ben sapendo che la società non è più che per la società non è più al centro del progetto. Quando lui era al centro del progetto non reggeva la pressione. Poi Terry dice: non credo più nella giustizia sportiva dal 2006, quando sento dichiarazioni di questi personaggi mi sale una rabbia, purtroppo in Italia non cambierà mai nulla. Poi ciao Franco, questo ce lo dice Sabrina: anche quando cercano di mettere una pezza fanno peggio del buco. Ma come si fa a dire che non andava segnato lo scudetto senza aggiungere che ci hanno spedito in B, ha detto Di Palazzi, e l'Inter stessa aveva fatto di peggio. Sembra una supercazzola, ma vorrei dire che la Juve ha accettato e che ha permesso quasi lo stesso scempio nel 2022. Allora, abbiamo un bel po' di vocali, andiamo ad ascoltarli, non so quali tematiche abbiate voluto toccare, ma lo scopriamo subito.
Buongiorno Ermanno Vittorio, il grande.
Ciao Emilio.
Ciao Franco. No, posso dire che siamo messi bene, dai, do un 7 al mercato della Juve.
Siete tutti tirati oggi.
Sarebbe stato anche un 8 abbondante se arrivava centrocampista. E il terzino destro.
Lo so.
Il resto va bene, adesso andiamoci a vincere sto scudetto, dai.
Ah, proprio bello tutti scudetto, lanci. Tutti lanci.
È una bella finale di Champions alla faccia dei prescritti. Dai Franco, cavolo. Ermanno, forza, mi raccomando, tifa forte e parla bene con Comolli,
Cioè, poi Emilio parte tranquillo, leggero, poi insomma va dritto allo scudetto, alla finale di Champions. Speriamo, speriamo, perché la Juve questi obiettivi dovrebbe avere. Abbiamo tanti vocali, andiamo.
Ciao Franco, buongiorno. Ma Mariano, ma guarda, ciao Mariano. Le parole di Carraro non mi stupiscono.
No, ma nessuno si stupisce.
Perché
purtroppo sappiamo.
Parla per, ovviamente, per dare seguito e per tenere sempre, diciamo così, vivo il ricordo per gli odiatori della Juventus. Ma pensa che cosa sarebbe successo se lui oggi avesse detto: abbiamo fatto un grande errore, gli scudetti alla Juve non andavano tolti, perché nessun processo ha evidenziato che c'erano degli errori. Secondo te sarebbe successo qualcosa? No, secondo me i vari organismi mediatici avrebbero praticamente sminuito le sue parole dicendo che Carraro è molto anziano, che adesso non sa quello che dice. Nella sentenza di Calciopoli parlava chiaro, eccetera eccetera. Quindi, come dici bene tu, cambiare tutto per non cambiare niente.
Paese gatto pardesco, altro vocale, arriviamo, arriva lo Sammy vedo
Frank.
Ciao.
Giusto per avere un'informazione sul programma che la Juve ha fatto per questo gioiellino Destiny dal cognome impronunciabile Hunter 16 e facendo parte della rosa di Padoin.
Sì.
È possibile programmare qualcosa di importante per questo ragazzino a tipo Yamal? Se no qua alla Juve.
Sai.
Aspettiamo.
Ma di Yamal ne nasce
grazie
uno.
Di rispondermi.
Già ti rispondo subito, sai, di Yamal ne nasce uno ogni 40 anni, 50 anni. Io mi auguro che innanzitutto questi ragazzini che sono delle ottime promesse, delle grandi promesse, facciano il loro percorso. E poi, certo, come dici tu, la società deve farsi trovare pronta nel caso si scoprisse la mega pepita e non farsela scippare e riuscire a farlo crescere con i giusti percorsi, i giusti itinerari. Però sai, 16 anni, ripeto, di Jamal ne nasce uno veramente ogni tanto tempo. Io voglio sottolineare per esempio il percorso fatto da Ildiz, no? Ildiz è stato portato, promosso in prima squadra da Massimiliano Allegri. Tra l'altro Ildiz giocava nella primavera, ma non giocava molto nella Next, Invece Allegri capisce la sua grande classe, le grandi possibilità, lo trasferisce in prima squadra e poi ovviamente assistito, guardato, e tra poco arriverà questo prolungamento del contratto fino al 2030, diventa Ildiz che ha ampi margini di miglioramento. Quindi vedremo, speriamo, assolutamente. Nicola Penta, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te e ai nostri amici juventini.
Nicola, io avrei voluto parlare solo di mercato con Molli della Juve vittoriosa di Genova, però come sai benissimo questa mattina esce un'intervista di Franco Carraro, tu conosci non a menadito di più perfettamente tutti i meandri di Calciopoli, io ti leggo due stralci e poi ti lascio commentare. Carraro questa mattina dice: Calciopoli, tutto è nato da un mio errore politico, giusto togliere gli scudetti alla Juve, ma quello del 2006 non doveva essere assegnato all'Inter. Il mio commento è palese, la palissiano, quasi 20 anni sono passati e il ritornello è sempre lo stesso, cioè questo è un paese gatto pardesco, cercare di cambiare tutto per non cambiare mai nulla. Ma poi c'è un passaggio, Nicola, particolarmente grave. Carraro dice: gli scudetti andavano tolti alla Juventus perché i suoi dirigenti avevano fatto degli errori. E allora la domanda è che si pongono tutti, ma non solo i tifosi juventini, tanti sportivi saggi, ma precisamente quali errori avrebbero fatto i dirigenti della Juve, precipuamente in Luciano Moggi e Antonio Giraudo all'epoca? A te, Nicola.
Beh, allora su Carraro bisognerebbe fare delle puntate.
Non basterebbero 20 puntate, assolutamente.
Non abbiamo il tempo.
Certo.
Allora, ricapitolando, Carraro in quel momento è presidente della federazione ed è colui che deve gestire personalmente i due designatori che, attenzione, non vengono scelti allora dai dirigenti della Juventus.
Esatto.
Vengono scelti dalle famose sette sorelle, che erano appunto le squadre più importanti.
Certo.
In quel momento, no? Dove all'interno c'era anche Parma e Fiorentina, oltre che la Lazio. Praticamente la gestione dei due designatori era una gestione federale, cioè Carraro quell'anno lì decise di sua spontanea volontà di assegnare due schede telefoniche ai due designatori, due schede team ai due designatori, affinché loro potessero interloquire con i vari dirigenti. Presidenti,
certo,
di tutte le società,
certo,
proprio per smorzare quelle polemiche. Ricordiamo che noi venivamo dal 2000, scudetto vinto dopo il nubifragio di Perugia,
certo,
2001 dopo che Nakata gioca a Torino contro Juventus,
col cambiamento di regole in corsa al venerdì sera,
quella settimana,
no?
Certo, quella settimana. Certo. Quindi c'erano state tutta una serie di polemiche che avevano, tra virgolette, sfavorito anche la Juventus, no?
Sì.
Solo che la Juventus alla lunga vinceva perché
era più forte.
L'abbiamo visto poi al Mondiale, dove c'erano praticamente tutta la squadra della Juventus schierata un po' nella Francia e un po' in Italia.
Certo.
Quindi Carraro, che diciamo si inventa questa cosa dei designatori che dovevano parlare con tutti i vari dirigenti, dimentica un particolare, che le telefonate che sono state estrapolate sono state solo le telefonate dei dirigenti della Juventus.
Sì.
E lì tutto il calciopoli. Lui ha voglia, lui può dire quello che vuole, io lo rispetto, ci mancherebbe, una persona che comunque al calcio ha dato tanto, però se ci sono delle telefonate che in qualche modo coinvolgevano direttamente dei personaggi allora importanti, quello riguarda lui.
Quando
chiama il designatore Bergamo, quando gli dice mi raccomando, state attenti,
fate tutto ma non succeda che possiate favorire la Juventus,
che nel dubbio sia,
esatto,
favorita la Juventus,
esatto,
no? Come se poi però effettivamente dopo quella telefonata ci fu la partita, guarda caso, Inter-Juventus, dove fu favorita l'Inter e sfavorita la Juventus, nel dubbio. Per cui io faccio fatica a rispondere a Carraro in questo momento, ma sugli scudetti dice era giusto perché hanno fatto degli errori, ma è venuto fuori però successivamente, guarda caso, che ce ne sono stati altri che hanno fatto degli errori, però lì non se ne è parlato,
certo,
di togliere scudetti. Addirittura il Milan è andato in Champions quell'anno e l'ha anche vinta dopo. Quindi
punti scalati in maniera scientifica da permettere al Milan di accedere alla Champions, che l'anno dopo tra l'altro vince, ce lo ricordiamo.
Esattamente.
Ce lo ricordiamo.
Allora, qui noi non vogliamo alimentare polemiche, ci mancherebbe, poi neanche a farla apposta. Ci sarà la ripresa del campionato Juventus-Inter.
Casualmente.
È evidente che Carraro, a mio parere, dovrebbe essere quello che insomma dovrebbe evitare di dire certe cose, perché comunque anche lui è stato coinvolto
altro
in calciopoli, è stato prosciolto, ricordiamolo, perché fu indagato ma poi prosciolto. Ma come figura, essendo il presidente federale, che in qualche modo dirigeva i designatori, e poi è venuto fuori che i designatori dicevano le stesse cose a tutti i dirigenti. Però bisognerebbe ricordare a Carraro che il male, diciamo il peccato originale, nasce nel momento in cui c'è stato il selezionatore che ha eliminato le telefonate degli altri dirigenti nei confronti.
È questa la cosa gravissima.
È questo il peccato originale.
Certo.
Perché se dal primo momento ci fossero state tutte le telefonate, probabilmente quel processo andava a morire senza provocare nessun tipo di danno.
E invece si è colpito solo e esclusivamente la Juventus.
Ricordiamolo, perché Moggi ha chiuso e Papa resta nello spogliatoio, che poi è emerso che non è mai accaduto.
Ci sono delle ma sai che ci sono ancora persone, Nicola, che oggi ti dicono queste cose qui. Cioè, ci sono delle sentenze, ci sono state,
no, dei processi.
È una cosa incredibile. la volontà però... di non informarsi, cioè lo sai meglio di me perché tu lo hai visto, no? In quel periodo lo hai vissuto in maniera molto molto calda. Cioè una balla, una fandonia raccontata ad libitum diventa poi una verità a furor di popolo, e questa è la cosa gravissima in questo paese. E questa la cosa
purtroppo, sai, le leggende metropolitane in Italia, allora Moggi chiudeva gli arbitri nello spogliatoio e oggi tu puoi portare tutte le sentenze che vuoi, ma la gente rimane ancorata
pazzesco
a quel messaggio, alla Gazzetta dello Sport,
pazzesco,
che in prima pagina scriveva così alteravano i sorteggi, cosa mai accaduta.
Mai accaduto. Quindi, mai accaduto.
Purtroppo è andata così. È andata così. E
la cosa che fa veramente imbestialire è che dopo i processi e tutto quello che tu sai molto bene perché l'hai vissuto in prima persona, non c'è mai stata alterazione di un sorteggio, non c'è passaggio di denaro, non c'è nessuna prova di nulla. Eppure sappiamo come è andata, e un personaggio come un ex presidente federale oggi dopo 20 anni si permette di dire queste cose. È incredibile,
è incredibile e assurdo. Purtroppo in Italia succede anche questo, e sembra quasi che lo dica come per discolparsi di chissà cosa, no? Come se
autoscagionarsi,
non c'entro niente,
certo.
Hanno fatto bene a fare quello che hanno fatto. In realtà a noi ci hanno fatto credere che c'era un giro di soldi, che c'erano gli arbitri che venivano favoriti nella loro carriera. Poi abbiamo scoperto attraverso le presenze degli arbitri che quelli che erano tra virgolette amici della Juve guadagnavano meno di quelli che in realtà erano nemici della Juve. Cioè dei paradossi pazzeschi.
E coloro i quali avrebbero dovuto aiutare la Juve hanno sempre bastonato la Juve sul campo.
Guarda, io ne ho viste,
la realtà è
io
questa.
Ne ho viste in questa. Allora, io ho fatto il consulente nel processo, chiaramente,
certo,
il processo Gea, dove anche lì ne abbiamo visti tutti i colori, dove avevano fatto un elenco di 500 giocatori sotto contratto Gea, poi abbiamo scoperto che c'era Ciro Ferrara e Ciro Ferrara, quindi triplicavano i nomi. Ne ho viste di tutti, e poi il bello è che Ferrara non era sotto contratto Gea.
Tra l'altro,
a Calciopoli abbiamo visto chiaramente, ne abbiamo visti di tutti i colori anche lì, dove dicevi una cosa, il giorno dopo la cambiavano, dicevi, ma sì, però tu hai fatto, però ci hai pensato, tu volevi farlo, non sei riuscito, tutte cose.
Processo alle intenzioni, certo, pazzesco.
Vabbè,
Nicola, abbiamo 10 minuti scarsi e ovviamente voglio portarti sull'operato di Comolli, possiamo dirlo sorprendente, il mercato, ti senti garantito da questo mercato, e poi affrontiamo anche quello che dicevamo esattamente una settimana fa. Tu dicevi attenzione perché a Genova sarà dura e la Juve comunque la spunta ed è in classifica ovviamente a punteggio pieno. Ma partiamo dal mercato, Nicola.
Allora guarda, io sul mercato mi rifaccio a 2 settimane fa quando tu mi facesti la domanda relativamente alle uscite della Juventus e si parlava di Nico Gonzalez, dove io ti dissi sono favorevole all'uscita di Nico Gonzalez purché arrivi qualcuno più forte di lui.
Certo.
Allora, oggi, e ti dico la verità, è da stanotte che mi stanno mandando dei messaggi dove mi chiedono cosa ne penso di questi due nuovi acquisti.
Di Zegrova e di Openda.
Esattamente. Io ti dico la verità. Allora, Zegrova non gioca praticamente da un anno.
Da dicembre scorso ha avuto questa operazione.
Quattro presenze in un campionato, e non sappiamo, perché la pubalgia è una brutta bestia.
Brutta bestia, sì.
E quindi non sappiamo esattamente come ritornerò. Però confidiamo, se l'hanno scelto probabilmente qualcuno ha avuto delle rassicurazioni. Però attenzione, queste sono operazioni di mercato che coinvolgono la Juventus, e quindi stiamo attenti. Abbiamo già passato, se ricordi, Ramsey, dove negli ultimi 10 anni era stato infortunato 13 volte. Io lo dissi proprio in televisione, nella stessa televisione dove vai tu.
È così.
E purtroppo abbiamo visto che Ramsey nella Juventus ha giocato 10 partite.
Ma forse neanche, ha fatto un gol. Insomma, era sempre in infermeria a timbrare il cartellino.
Esattamente. L'altro Openda, ti dico la verità, l'ho visto l'anno scorso, una o due volte, non mi dispiace, però ho sempre un dubbio, perché questi sono tutti calciatori che vengono da squadre dove chiaramente non trovano posto, però non sono calciatori che arrivano dal Barcellona che non trovano posto nel Barcellona, o da Real Madrid perché non trovano posto nel Real Madrid o nel Liverpool. Sono giocatori che vengono dal Lille e vengono dall'Ipsia.
Sì.
Allora, io ho un po' di dubbi, ti dico la verità, ho un po' di dubbi, come li ho espressi appunto agli amici che mi scrivono. È evidente che poi è il campo che ci dirà effettivamente se questi saranno calciatori.
Giudice inoppugnabile il Prato Verde, da sempre.
Io resto convinto di una cosa, che Tudor abbia già individuato la strada maestra. Lui sa già qual è la squadra e quella giocherà. Come dicemmo appunto settimana scorsa, Vlahovic sarà il centravanti, Yıldız sarà il supporto del centravanti, il guastatore, il fantasista, chiamiamolo come vogliamo.
E che supporto?
Esattamente. Sì, perché è evidente che Yıldız è colui che ti dà, è l'uomo, l'asset man, è colui che ti dà il pallone da far gol. Quindi,
sì, è colui il quale decide di accendere in quel momento la lampadina e la Juve va, perché la realtà è questa.
Domenica, partita, come avevamo preannunciato, difficilissima. Vero. Con una buona dose di fortuna, perché se la palla all'ultimo secondo va dentro, finisce la partita, pareggiamo, però ci vuole anche quella. Ma la gente, diciamo, juventina, domenica, dov'è che si è arrabbiata? Quando Yıldız fa questo numero fenomenale, mette questa palla in mezzo e poi c'è un calciatore che, nuovo acquisto, tira la palla alle stelle. Quindi è evidente che noi dobbiamo salvaguardare le giocate di Yıldız e non possiamo buttarle alle stelle. Quindi dobbiamo assolutamente far sì che questo calciatore, che fa questi assist fenomenali, alla fine abbia un terminale sicuro. Vlahovic, perché la gente oggi parla di Vlahovic, tutti vogliono Vlahovic, e sappiamo bene, fino a qualche settimana fa...
Ah, due settimane fa era il male totale,
era
assoluto, per la Juve. Certo.
Però, come abbiamo detto giovedì scorso, Vlahovic ha dichiarato a suoi compagni all'interno dello spogliatoio che lui si sente il titolare di questa Juventus e lui giocherà alla morte per essere il più forte. Quindi io sono convinto che lui, anche egoisticamente, perché ricordiamolo, lui è il centravanti della Serbia, dovrà andare probabilmente ai mondiali.
Eh sì.
Quindi
ci proverà.
I sponsor pagano, perché molti tifosi delle volte non sanno, o comunque non sono molto attenti quando leggono i giornali, ma ci sono degli sponsor che hanno dei contratti con dei calciatori che a ogni presenza in nazionale devono versare un bonus.
Erogano del denaro, lo diciamo tranquillamente.
Esattamente, per cui i calciatori ci tengono tantissimo, oltre che per orgoglio personale nazionale, a essere presenti nelle partite della nazionale. Quindi io... ti dico la verità, Vlahovic l'ho visto molto ma molto determinato,
sì.
E le notizie che mi arrivano da Torino è che lui si sta allenando benissimo, non si è mai allenato così come adesso, quindi confidiamo, perché il centravanti determina le squadre di calcio, purtroppo è questa la storia, le squadre che hanno vinto i campionati o comunque che hanno avuto grandissimi risultati hanno sempre avuto dei grandissimi centravanti.
Con la classica dorsale, un bravo portiere, un difensore centrale, certo. E ce l'abbiamo, perché insomma Bremer è un fuoriclasse della difesa. Ecco, forse dove il tifoso juventino appunta la propria insoddisfazione, ma apro parentesi e la chiudo subito, non si può mettere a posto tutto in un solo mercato estivo.
Esatto.
Forse manca veramente il grande centrocampista, anche se devo dire che Frank Thuram sta crescendo e sta facendo delle grandi cose, e poi l'attaccante di riferimento. Quanta fiducia hai, Nicola, tu in questa Juve?
Io, come ti ho già detto giovedì scorso, ho una fiducia importante. Diciamo che oggi, se c'è ancora un piccolo dubbio da risolvere, ecco Miners a centrocampo, che io vedo come quel grande calciatore che è stato visto nell'Atalanta. Se con Miners si riesce a integrarsi con Thuram, purtroppo qualcuno dovrà star fuori.
Ah, è ovvio. Beh, ma ci sono tante partite, si può anche fare alternare i giocatori.
Se con Miners torna a essere quello che era, noi siamo una squadra che darà molto ma molto l'underdog del campionato, una squadra che darà partito.
Mi piace come il primo anno di Conte, dove nessuno dava comunque credito alla Juve, poi sappiamo come finì. In un minuto e mezzo, perché poi siamo veramente sul finale, ti ha sorpreso l'operato di Comolli? Parlo anche della trattativa con Colomoni, no? Che sembrava fatto, trattativa di 3 mesi, Comolli bravo a sfilarsi quando vede che il PSG poi non lo dà le condizioni della Juve, per poi cedere in prestito lo stesso Colomani al Tottenham alle condizioni che richiedeva la Juve. Insomma, il PSG non è mai stato generoso, ma nemmeno furbo, secondo me, questa volta. Quanto ti è sorpreso Comolli nell'operare in tutto il mercato? Parlo proprio della globalità.
No, allora, sull'operazione Colomani, secondo me, è stato molto influenzato dalle ultime prestazioni di Vlahovic. Perché è evidente che Vlahovic determina le situazioni. Allora, un Vlahovic in questa condizione è un giocatore che andargli a mettere altri calciatori vicino magari può danneggiarlo. Sul complessivo, io ti dico la verità, ad oggi i giocatori che sono arrivati, João Mario in primis, sono buoni giocatori, ci mancherebbe, però non abbiamo preso anche il David, che non so come si pronunci, David,
perché è canadese, quindi è pronuncia anglosassone.
Allora David, io ti dico la verità, non lo conoscevo, l'ho visto nelle prime partite, si muove abbastanza bene, ha fatto un gol che non era facile da fare perché ha anticipato il difensore.
Da centravanti puro,
quindi io penso che il dualismo fa bene e Vlahovic sicuramente si giocherà il posto, o viceversa, David si giocherà il posto con Vlahovic. Per cui i nuovi acquisti io li vedo oggi ancora come seconde scelte, non li vedo come, perché diciamo che la squadra, la formazione è quella dell'anno scorso, e con l'inserimento di Bremer, che è certo. Grandissimo.
Che è tanta roba.
E scusa, gli ultimi secondi,
vai.
Il bistrattato Kelly. Allora, io ti dico la verità, l'ho già detto tante volte, stato il primo critico dell'acquisto di Kelly, pur con delle giustificazioni, perché Kelly, ricordiamolo, è arrivato a gennaio perché la Juventus aveva pochi uomini nel reparto difensivo,
certo.
Quindi non è arrivato per giocare titolare, arrivò per coprire quel vuoto, perché sai che gli allenatori hanno bisogno di quei 5, 6, 7 giocatori
a livello anche numerico, certo.
A livello numerico.
In 10 secondi, Nicola, perché
oggi,
siamo
oggi mi sento di dirti, probabilmente perché Tudor mi ha convinto, che Kelly può giocare in questa Juventus. Probabilmente anche per il discorso Bremer, perché con Bremer
sicuro.
Ha un vantaggio.
Mi piace molto questa tua inversione di rotta. Adesso poi dovremo ovviamente vedere tutto tradotto sul campo, mi pare, certo. La palissiano. Nicola Penta, grazie come sempre. Ci ritroviamo qui a seconda della tua disponibilità esattamente tra una settimana. Un abbraccio.
Un abbraccio a te e a tutti i nostri amici juventini.
Ciao Nicola, grazie come sempre. Siamo arrivati al termine anche di questa puntata di ieri e oggi. Noi ci rivediamo martedì, ci sarà la nazionale, ma martedì ci sarà una puntata molto peculiare, non perdetela. Da parte mia un caro saluto, rimanete su Radio Bianconera, saluto Manuel in regia, buona prosecuzione. Ciao.
Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.